Rieccoci, eccoci
Ciao a
qua
tutti, ben
per
ritrovati.
l'ultima sessione del sito online. Come detto prima, abbiamo al nostro fianco Francesco Monfese. Ciao Francesco,
Ciao,
bentornato.
Silvio.
Anche lui, membro della community Windows Server.it, nonché collega del buon Daniele
Bene.
Grandini, di Progel,
Certo,
anche tu.
Roger.
Prima di iniziare, giusto per dare una notizia subito fresca in tempo reale, lo avevamo preannunciato questa mattina durante la sessione di Giuliano perché c'erano i primi sentori. Ora possiamo dare la notizia ufficiale: Windows Server 2016 TP4 è disponibile per tutti. Già disponibile su MSDN, penso che nelle prossime ore sarà resa disponibile anche in download generale come DHDX o come ISO. Quindi da oggi potete partire, scaricare e testare tutte le novità di Windows Server 2016, container, nano, che vedremo domani, RDS e quant'altro. Quindi
Tutte le varie
c'è
novità.
uno sdoganamento anche di un po' di notizie che ieri, che fino a oggi in verità ci siamo dovuti tenere buoni relativi a nano e relativi a RDS, da adesso
Possiamo dirlo direttamente.
possiamo dirlo direttamente. Fatta la mia parte,
Benissimo.
carissimo Francesco,
E
ti lascio
iniziamo a
la
parlare
palla.
di workload Linux su Azure.
Prima direi che è giusto, come sempre va bene, lasciare quello
Soliti.
che è il riferimento, l'hashtag WS sito online per eventuali domande. Ti faccio fare un'introduzione su te stesso perché comunque è
Certo,
giusto che sia così.
inizio con il presentarmi, sono Senior Consultant presso Progel e Field Engineer per quanto riguarda i progetti Microsoft Cloud OS, orientati soprattutto ai service provider, per quanto riguarda appunto l'Italia, Progel è l'unico partner certificato COST, quindi che possiamo erogare soluzioni di questo tipo. Sono Microsoft Certified Trainer dal 2012.
Benvenuto nel gruppo.
Nel gruppo e appartengo, come ben sai, allo user group italiano di System Center
Certo.
che già da diversi mesi è entrato a far parte della
Siamo
community Windows Server
uniti
IT.
in un
Esatto.
mega.
Bene, fatta questa breve presentazione, andiamo subito a parlare di quelli che sono gli argomenti di oggi. Quindi parleremo di sistemi Linux su Azure, vedremo quelle che sono tutte le possibilità per poter creare macchine virtuali Linux su quello che è la cloud pubblica di Microsoft, non solo, vedremo anche come è possibile portare macchine virtuali attualmente presenti on-premise verso Azure e quali sono tutti gli step e gli accorgimenti che è bene seguire. Parleremo inoltre anche di quelle che sono le virtual machine extension in ambito Linux, un argomento molto importante che è bene andare a trattare. Tutto questo insieme a delle demo per vedere direttamente sul campo quelle che sono le operazioni che è possibile fare sui sistemi Linux.
Quindi tu mi stai dicendo che alla fine di questa giornata mi farai vedere come portare Linux su Azure e sdoganare un po' quel mondo che
Quei
vuole,
tabù.
quei tabù che vogliono che Microsoft e Linux
Esatto.
non si amano per niente.
A proposito di tabù, iniziamo proprio con quello che sono le necessità che ha tipicamente un cliente. Quindi sappiamo benissimo che non ci sono solo sistemi Microsoft all'interno delle proprie aziende, ma ci sono anche molti sistemi, diversi sistemi Linux. Iniziamo col dire che oltre il 20% delle macchine virtuali IaaS attualmente presenti su Azure sono macchine virtuali Linux.
Non
Questo
male.
sicuramente è una percentuale molto significativa e molto importante. Non solo, System Center gestisce più di 100.000 sistemi Linux, Unix complessivamente e, come vi dicevo, vediamo che nelle nostre realtà, quindi sia dai nostri clienti, ma anche da quelli che sono gli hosters, sono molti i sistemi Linux che vengono eseguiti sulla piattaforma di virtualizzazione Microsoft, quindi su Hyper-V. Tutto questo è vero, ma non è che è una cosa, un mondo nato ieri. System Center ha introdotto, ha iniziato a gestire sistemi Linux e Unix a partire dal 2009. Quindi sono già diversi anni che ha un'esperienza in ambito di monitoring e di gestione di sistemi Linux e Unix. In Hyper-V sono disponibili i driver per quanto riguarda Linux dal 2010 e anche tutta la parte di Azure, quindi la parte IaaS di Azure, ha reso disponibile la creazione delle macchine virtuali Linux a partire dal primo giorno del 2013, quando abbiamo iniziato a utilizzare Azure. Quindi questo vuol dire che c'è un forte commitment da parte di Microsoft per quanto riguarda l'esecuzione di sistemi Linux sulla propria cloud pubblica. Diamo lo sguardo a quello che è l'ecosistema, quindi tutti quelli che sono i prodotti System Center, quindi Operation Manager, Configuration Manager, Data Protection Manager, piuttosto che Hyper-V e Azure, relativi al mondo Linux e Unix.
Qui, tra l'altro, ti interrompo Francesco perché vedo una tabella dove ci sono solo visti, quindi abbiamo un
Esatto.
supporto praticamente su quasi tutte le distro più conosciute, oserei dire tutte le distro.
Esattamente, quelle che sono le distribuzioni più note, più conosciute, è possibile eseguirle quindi sia sulla parte Azure. Ecco, una spunta importante che è stata messa nei giorni scorsi è quella di Red Hat. Red Hat aveva già da diverso tempo il supporto per poter essere eseguito su Hyper-V, ma di recente, quindi parliamo di indicativamente una decina di giorni fa, è stato introdotto il supporto ufficiale per poter eseguire macchine virtuali Red Hat in ambito Azure.
Fantastico. Questo frutto di una partnership forte che ha visto Microsoft diventare tra l'altro certificata su soluzioni Red Hat, quindi in
Esattamente.
grado di poter erogare servizi enterprise.
Erogare servizi enterprise, quindi questa è sicuramente una partnership molto importante relativa
Ottimo.
appunto a quello che è l'ecosistema Linux in ambito Microsoft. Proseguiamo quindi per individuare quelli che sono i metodi per poter eseguire macchine virtuali Linux o FreeBSD in ambito Azure. Beh, il modo quello più semplice è quello di creare direttamente questi sistemi su Azure. Posso creare questi sistemi, vedremo dopo nel dettaglio come, accedendo a quello che è il marketplace di Azure e creando le mie macchine virtuali Linux. Ma non solo, posso anche fare l'upload di quelle che sono le immagini delle mie macchine virtuali Linux attualmente presenti on-premise verso la cloud pubblica di Microsoft, quindi poter trasportare i propri sistemi sulla mia cloud pubblica. Ecco, iniziamo a parlare di quelle che sono le distribuzioni Linux, un pochino più nel dettaglio, quelle che sono le distribuzioni approvate in ambito Azure. Quindi sono tutte quelle distribuzioni che sono state create dai partner, quindi dai vari vendor, dai vari distributori di Linux, create e testate su quello che è Microsoft Azure. Ci sono due distinzioni da fare. La prima sono quelle delle immagini standard, definite standard, dove Microsoft supporta tutti quelli che sono eventuali problemi relativi alla piattaforma Azure, ma che il cliente, qualora dovesse avere problemi su questi sistemi, deve direttamente contattare il supporto Linux. Queste sono le standard images. E vedete che tra queste ci sono quelle più note, Ubuntu, CentOS, piuttosto che CoreOS. Oltre a queste ci sono anche quelle che sono le immagini premium. L'immagine premium è un livello di supporto differente, dove è direttamente Microsoft che ingaggia il vendor Linux o il partner in questo caso per conto del cliente qualora sia necessario un supporto. Include inoltre aggiornamenti, patch e supporto 24 su 7 tramite web, email, chat oppure telefonicamente. Al momento l'unica distribuzione, quindi l'unica immagine di tipo premium è SUSE Linux Enterprise Server. Ma nel corso dei prossimi giorni ne vedremo molto probabilmente altre. Quali sono altre Linux o FreeBSD immagini che è possibile caricare sulla nostra cloud pubblica, quindi su Azure? Beh, innanzitutto posso accedere direttamente da Azure a quello che è il mio marketplace e all'interno del marketplace trovo già diverse immagini caricate e validate che possono essere utilizzate e non solo delle immagini base del sistema operativo, ma posso trovare anche delle soluzioni complete. Ad esempio, WordPress mette a disposizione un'immagine con già tutto lo stack software precaricato che è possibile utilizzare.
Vedo, tra l'altro, dalle icone che ci sono qui, vedo anche Oracle, vedo
Esattamente.
SAP, vedo Tomcat, quindi abbiamo anche workload di una certa
Sì, di uno
importanza.
certo spessore, di una certa importanza che all'interno dei nostri clienti viene spesso richiesto di andare a implementare. Quindi sono comunque le distribuzioni e workload, quelli più noti ma anche più famosi e che spesso è necessario andare a implementare dai nostri clienti. Un'altra possibilità per portare, creare immagini è quello di accedere alla community Depo. E posso accedere a questa community che mette a disposizione tramite il loro website, che è anche oltretutto integrato a quello che è il marketplace di Azure, ulteriori immagini. Quindi è una community free dove ciascuno può creare e uploadare le proprie immagini e chi deve creare delle immagini Linux può accedere a questa community per usufruire di queste immagini precaricate già da altri. Bene, andiamo a vedere come creare una macchina virtuale Linux su Azure. Quindi switchiamo nel nostro ambiente di demo, accediamo a quello che è anche qui il portale, come dicevamo prima anche con Daniele, il portale è attualmente in preview, ma nel giro di breve tempo si spera che questo sia il portale,
Dovrebbe esserlo.
dovrebbe essere il portale. Vedete che ho la possibilità di andare sul ramo Virtual Machine e così come creo una macchina virtuale con sistema operativo Microsoft, posso andare ad aggiungere, e in questo caso accedere, a ulteriori macchine. Queste macchine le trovo all'interno del marketplace. Come vedete in fondo ho la possibilità di selezionare un'immagine proveniente dalla community Depo, oppure semplicemente vado a selezionare un'immagine, metto un filtro, voglio installare un server Ubuntu.
Ti voglio fare una domanda
Sì.
prima di partire col wizard. Ho visto il catalog, però io ti faccio la domanda dell'utente.
Sì,
È sicuro?
certamente sì, nel senso che io posso accedere a questo catalog e all'interno di questo catalog sono solo immagini ufficialmente approvate,
Ok,
quindi che
quindi
possono
non è il
essere,
primo che capita, non
non
può
può fare
caricare.
l'upload di un'immagine qualsiasi, ma chiaramente sono immagini approvate, testate su Azure.
Ottimo.
Quindi seleziono a questo punto quello che è il mio server Ubuntu, seleziono la mia versione, dopodiché mi viene fatta la domanda che classica, questa è vera sia per Linux che in ambito Microsoft, se voglio fare un deployment, con quale metodo modello di deployment voglio fare questo deploy della mia macchina virtuale. Utilizzo quello che è il nuovo metodo, quindi Resource Manager, gli dico di creare la mia macchina virtuale, ecco che a questo punto mi vengono chieste tutta una serie di informazioni relative alla mia macchina Linux Ubuntu. Prima di tutto gli vado a dire un nome, quindi gli do un nome. Uno username, essere admin. A questo punto li vado a selezionare la tipologia di autenticazione, che può avvenire in questo caso selezionerò password, ma anche tramite chiave pubblica SSH. Seleziono quindi la mia password che avrà la mia macchina virtuale Linux, su quale subscription la voglio andare a creare e vado a selezionare il mio resource group all'interno del quale voglio andare a mettere la mia macchina virtuale Ubuntu. Seleziono il sito online 2015 come resource group, gli do la location, per sicuro va benissimo, seleziono il site della mia macchina, quindi demo A1 è più che sufficiente, e vado a selezionare tutta una serie di impostazioni relative allo storage, quindi su quale storage account andare a mettere la mia macchina virtuale. Posso crearne uno nuovo piuttosto che selezionare uno storage account esistente. Dopodiché andrò a inserire, una volta selezionato lo storage account più opportuno, andrò a inserire, se prendo questo che va benissimo, vado a selezionare quelli che sono i parametri relativi alla mia network. Avevo già preconfigurato in questo ambiente una network su Azure. Quindi seleziono la mia network, le dico su quale subnet deve essere attestata la mia macchina virtuale Linux. Public IP, quindi la macchina potrà essere raggiungibile secondo poi delle ACL eventualmente che io vado a mettere direttamente su internet. E gli vado a dire a questo punto se voglio abilitare o no il monitoring. Selezionate tutti questi parametri, mi viene fatto un summary delle scelte fatte e semplicemente dando ok mi parte la creazione della mia macchina
Quindi
virtuale.
è praticamente identico a come creare una macchina
Identico,
virtuale Windows.
esattamente, identico, gli step sono i medesimi. Chiaramente una volta che ho creato la mia macchina virtuale non avrò accesso alla mia macchina VRBP, ma dovrò accedere alla mia macchina VSSH. Se andiamo a vedere una macchina virtuale già esistente, dopo lo faremo, vedremo che tra le varie porte pubblicate c'è la porta 22, quindi la porta SSH, attraverso la quale poi posso fare amministrazione del mio server Linux. Ottimo. Torniamo quindi alla presentazione e parliamo di quelle che sono l'Azure CLI, quindi come posso gestire il mio ambiente Azure non solo da macchine virtuali Windows, ma anche direttamente da Linux piuttosto che da sistemi Mac. Sappiamo che la diffusione di sistemi Mac, ma anche Linux, è molto, molto ampia e quindi voglio avere la possibilità, e grazie appunto all'Azure CLI mi viene fornita, di poter gestire la mia infrastruttura Azure direttamente da macchine Linux piuttosto che da Mac. L'alternativa è, anziché usare l'Azure CLI, utilizzare il nuovo portale, quello che abbiamo visto prima, che è scritto direttamente in HTML5. Mentre partiamo, Silvio, installo su una macchina virtuale Linux.
Mi stai facendo vedere cose brutte. Cos'è questa?
Non è altro che un gestore di sessioni, quindi Linux, quindi accedo via SSH al mio server Ubuntu che avevo precedentemente creato. Accedendo questo server, e mi verrà chiesto username e password,
Ok.
posso a questo punto andare a installare quella che è la mia Azure CLI. Inserisco quindi la password per
Quindi tu
accedere
ora
via
sei collegato
SSH. Sono
sulla
collegato
macchina che si trova su Azure.
esattamente, la macchina è su Azure, accedo via SSH alla mia macchina, ecco che qui posso impartire tutti i miei comandi relativi alla parte Azure. Quello che voglio fare su questa macchina intanto è lanciare l'installazione dell'Azure CLI. Come si installa? Innanzitutto utilizzo npm, dopodiché gli dico di fare l'installazione del mio package Azure-cli. Grazie a questo comando vado ad installare su questo system.l'Azure CLI. Mentre lasciamo lavorare e fare completare questa installazione che richiederà qualche
Che
minuto,
possa automatizzare volendo.
chiaramente posso automatizzare,
Quindi.
sappiamo benissimo che ci sono diverse metodologie per automatizzare questo tipo di
Certo.
installazione anche
Ci
sui sistemi Linux,
piace poi tutta questa cosa
molto scenica,
molto
molto
scenica,
Linux
molto
oriented.
Linux oriented.
E a questo punto torniamo, che vi spiego meglio, vi do qualche nozione in più sulla parte di Azure CLI. Ci sono diversi metodi per fare l'installazione. Posso utilizzare un package di installazione, quindi package che è disponibile, come vi dicevo, sia su Windows che per Mac che per sistemi Linux, oppure una volta installato Node.js e il mio componente npm, posso utilizzare, così come ho appena fatto, l'npm install il comando per fare l'installazione. Un'altra possibilità per poter utilizzare ed eseguire la mia Azure CLI è quella di eseguirla direttamente come Docker container. Una volta che ho installato, completata l'installazione della mia Azure CLI, ecco che ho tutti i comandi a disposizione per gestire la mia cloud direttamente da command line.
Fantastico.
Giusto un paio di nozioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'Azure CLI, però è molto semplice. Innanzitutto devo scrivere la parola Azure, dopodiché c'è il topic, il verb e le varie option. Quindi da qui ho tutti i vari comandi che vi lascerò poi analizzare con calma, ma che è possibile quindi, e se torniamo sulla nostra macchina virtuale, vedete che è terminata l'installazione. Quello che posso fare a questo punto, meno help, e vedete che mi compaiono tutti i
Comandi.
comandi a disposizione per quanto riguarda la gestione direttamente da sistema operativo Linux, in questo caso, della mia cloud pubblica, quindi di tutte le mie macchine su Azure. A questo punto posso direttamente collegarmi, quindi mi accollego il mio account Azure, quindi importo le credenziali relative alla mia subscription, al mio account di Azure, faccio un import. Vediamo se li ho a disposizione, se no lo vedremo nella demo successiva. Sì, quindi faccio un Azure account import Coca-Cola, così non ci sbagliamo.
Esatto, che non fa mai male. E quindi stai importando una configurazione di Azure.
Esattamente, qui vado a importare quelle che sono le mie credenziali per poter accedere ad Azure. Credenziali che avevo chiaramente esportato prima, le avevo messe a disposizione su una cartella temporanea, adesso le importo e a questo punto ho la possibilità, una volta selezionata la mia subscription, di andare direttamente a vedere ad esempio quelle che sono le macchine virtuali presenti su Azure. Come posso fare? Faccio a questo punto un Azure account set e poi vado a selezionare la mia subscription. Ok. Seleziono quello che è la mia subscription di default, ecco che a questo punto faccio, ad esempio, lancio il comando Azure VM list. A questo punto mi vengono enumerate, listate tutte quelle che sono le mie macchine virtuali presente all'interno di questa subscription Azure, e da qui posso anche impartire dei vari comandi, quindi posso accendere macchine virtuali, posso creare nuove macchine virtuali piuttosto che andare a modificare macchine virtuali già esistenti.
Quindi in pratica quello che abbiamo fatto in questo momento è stato un po', se lo vogliamo riportare nel mondo Windows, l'importazione delle commandlet in PowerShell per
Esattamente.
gestire Azure dal mondo Linux, a dimostrazione che la gestione di Azure non è solo una cosa chiusa nel mondo Windows, ma io potrei avere il mio Mac,
È
la mia
corretto.
macchina Linux e installarmi quello che è il modulo e lavorare tranquillamente.
Direttamente da questi sistemi e quindi interfacciarmi direttamente con questi sistemi e gestire tutte quelle che sono le mie macchine virtuali presenti su Azure.
Fantastico. Cos'altro ci fai vedere?
Proseguiamo quindi con la nostra presentazione e come vi dicevo prima, è vero, io posso creare nuovi sistemi in ambito su Azure, ma quello che posso fare è anche portare sistemi già esistenti sulla cloud pubblica di Microsoft. Quali sono gli step che devo andare a seguire per poter fare tutto ciò? Innanzitutto lo step principale è quello di poter virtualizzare il proprio sistema operativo su un sistema Hyper-V. Una volta installato la mia distribuzione Linux su Hyper-V, dovrò andare a installare quello che è il Microsoft Azure Linux Agent, quindi l'agente Linux sulla mia macchina virtuale e fare una serie di configurazioni per poi poter portare la mia macchina virtuale in Azure. Andiamo a vedere quindi il primo passo, quello della virtualizzazione. Quali sono gli elementi fondamentali per poter poi virtualizzare il mio sistema in ambito Hyper-V? Per poter eseguire il mio sistema in ambito Hyper-V, vediamo un attimo questo schema. Innanzitutto mi viene chiesto, ma il mio sistema può essere un sistema eseguito su una piattaforma x86 piuttosto che x64? Bene, se la risposta è no, a questo punto ci dobbiamo subito fermare.
Perfetto, ci
Quindi
piace.
questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre.
Ok.
In questo caso non è possibile eseguire, ad esempio, un esempio può essere Solaris piuttosto che AX o lo stesso Windows RT, non è una piattaforma x86 e
Certo.
x64, quindi non può essere eseguita su Hypervisor Microsoft. Se invece la risposta, come in molti dei casi, è sì, la domanda successiva è: ma sono presenti gli integration services di Hyper-V per quanto riguarda questo sistema? Se la risposta è no, dovrò utilizzare delle device di tipo emulated device. Chiaramente non c'è quindi una vera e propria integrazione con tutto quello che è il mondo Hyper-V, e quindi quali sono questi sistemi? Sono sistemi, ad esempio, Linux, per le quali non sono presenti gli integration
Qualcosa di
services,
legacy, diciamo,
qualcosa, esatto,
o
legacy.
dove ormai Hyper-V e Linux lavorano assieme dal 2009, perché il 2008 lasciamo un attimino nel
Esatto.
limbo, però gli integration services su Linux prima erano da installare, mentre ora sono nativi, magari quelle
Esatto,
macchine.
se abbiamo, questo capita soprattutto su sistemi, come dice giustamente Silvio, sistemi legacy vecchi, perché attualmente le attuali distribuzioni hanno anche già compreso all'interno della propria distribuzione tutti quelli che sono le integration services per girare in ambito virtuale su Hyper-V. Quindi molto spesso la risposta è sì, quindi a questo punto posso utilizzare delle device di tipo synthetic device. Questo mi garantiscono un'integrazione completa con quello che è il mio hypervisor. una maggiore gestibilità e quindi tutte le distribuzioni, le maggiori distribuzioni utilizzano appunto device di tipo sintetico. Perché? Perché hanno l'integration service a disposizione.
Noi ci focalizziamo chiaramente.
Chiaramente noi ci focalizziamo su questo ambiente, quindi tutte quelle che sono le distribuzioni Linux che hanno l'integration service a
Che non
disposizione.
devono essere per forza nuove, ripeto, basta aver
Sì.
soltanto installato gli integration services anche su build più vecchie e comunque abbiamo pieno supporto a
Pieno
quello che è il
supporto.
mondo Hyper-V.
Corretto. Quindi a questo punto, ricapitolando, Hyper-V cosa fa? Non fa altro che presentare delle device tipo sintetiche al mio sistema operativo virtualizzato. Il mio sistema operativo virtualizzato ha la necessità di avere dei driver per poter pilotare questi synthetic device. Ecco che a questo punto entrano in gioco quelli che sono gli integration services, che sono di fatto i driver all'interno del mio sistema operativo virtualizzato per poter essere eseguito in ambito Hyper-V. Chiaramente gli integration services sono pacchetti differenti per tipologie di distribuzione, quindi cambiano in base a se il sistema è Windows piuttosto che Linux o FreeBSD, e a questo punto, una volta che ho i miei integration services, posso eseguire la mia macchina virtuale Linux in ambito Hyper-V. Ecco alcune note per quanto riguarda l'installazione e l'esecuzione di macchine virtuali Linux in ambito Hyper-V. Allora, innanzitutto il formato VHDX, che è il nuovo formato per quanto riguarda sistemi virtualizzati, non è supportato in Azure. Quindi se voglio portare il mio sistema operativo Linux su Azure, devo avere sistemi dei dischi virtuali in formato Fixed UHD. Inoltre, quando installo il mio sistema operativo, viene fortemente raccomandato che di non utilizzare delle partition di tipo LVM, perché in alcuni casi introducono delle problematiche, soprattutto in fase di clonazione dei miei dischi virtuali. NUMA non è supportato per quelle che sono le macchine virtuali di grosse dimensioni a causa di un bug del kernel Linux, quindi questo è necessario tenerlo in considerazione. E un altro accorgimento che è bene prendere nota è di non utilizzare una partizione swap per quanto riguarda il sistema operativo il disco del sistema operativo. Posso poi, una volta che installo il mio agente per Azure, configurare una swap partition aggiuntiva. Un altro aspetto importante è che tutti i VHD che dovrò portare poi su Azure devono avere una dimensione multipla di 1 MB. Qualora non sia rispettato questo requirement, posso comunque con dei comandi andare a modificare, a fare l'editing del mio VHD in modo tale che possa essere uploadato su Azure. Passiamo quindi allo step successivo, che è quello dell'installazione del mio agente Linux per poter essere eseguito il mio sistema Linux su Azure. Iniziamo a dire cosa fa l'agente Linux? Innanzitutto gestisce quella che è l'integrazione tra la Fabric, il Fabric Controller di Azure, e la mia macchina virtuale. È un componente necessario, richiesto sia per quanto riguarda le distribuzioni Linux che per quanto riguarda FreeBSD, per poter eseguire una macchina virtuale su Azure. Quindi, se voglio eseguire la mia macchina virtuale Linux su Azure, devo necessariamente installare quello che è l'Azure Linux Agent. Ha una serie di requirement, ma che possono essere comunque installati sui miei sistemi Linux. E cosa fa? Di fatto mi consente di fare il provisioning della mia macchina virtuale, quindi poi posso andare a importare la mia macchina virtuale su Azure andando a settare diversi parametri, quali l'host name, piuttosto che lo user account, piuttosto che le mie chiavi SSH. Ci consente di gestire tutto quello che è lo stack del networking, quindi aggiungere ad esempio delle root per quanto riguarda la parte di HTTP, piuttosto che andare a configurare i nomi delle mie schede di rete, delle interfacce di rete, e introduce anche delle funzionalità per quanto riguarda proprio la parte kernel del mio sistema operativo. Un altro aspetto molto importante è che, grazie alla presenza dell'agente Linux, posso andare a impartire delle virtual machine extension. Andremo a vedere dopo cosa sono e come è possibile andare ad aggiungere delle virtual machine extension in ambito Linux. Come ottenere l'agente di Linux? Posso ottenere l'agente di Linux per quanto riguarda Azure direttamente dai vari provider, quindi da dai vari vendor che distribuiscono delle distribuzioni Linux, oppure anche su GitHub ho un repository open source che posso utilizzare per andare a reperire questi file di installazione. Ecco, vediamo in questa tabella quelli che sono la matrice di supporto per quanto riguarda le varie distribuzioni di Linux. Ogni versione, ogni distribuzione di Linux ha una propria versione supportata dall'agente Linux, e quindi questa chiaramente è consultabile liberamente sul sito TechNet di Microsoft. Vi darò in seguito i riferimenti ed è bene andare a consultare per capire quella che è la matrice di compatibilità, i vari driver e anche le varie versioni attualmente
E
supportate per
vedo
quanto
anche un
riguarda.
Oracle.
Esatto, anche Oracle Linux supporta quindi l'agent Linux Agent, che può essere installato direttamente su questo sistema.
Ottimo. Quindi non è, diciamo, non è solamente sistemi operativi client side, ma qua abbiamo davvero tecnologie utilizzate dalle aziende enterprise o comunque per workload mission critical,
Sì,
roba
è
avanzata.
corretto, anche proprio workload a livello enterprise che possono essere eseguiti su sistemi Linux hanno il supporto per quanto riguarda l'agente Linux di Azure.
Ottimo.
Chiaramente l'agente di Linux può essere anche incluso e attualmente nelle ultime versioni, nelle ultime distribuzioni di Linux, spesso è anche già presente, incluso all'interno delle mie immagini, tra virgolette, approvate, già presenti su Azure, quindi non mi devo preoccupare se parto da un'immagine già presente su Azure di installare Linux Agent. Devo invece farlo, e come lo faccio? Lo faccio ad esempio utilizzando il comando rpm oppure dei package Debian già distribuiti, già preconfezionati, per poterli installare su quello che sono le macchine virtuali invece che ho on-premise, quindi sul mio hypervisor. L'installazione può essere fatta copiando l'agente anche localmente e con il comando che vedete nella slide, eseguire l'installazione sul mio sistema Linux. Questi sono i comandi che è possibile utilizzare una volta che è stato installato il mio Azure Linux Agent. Posso fare l'installazione, la rimozione, posso vedere quella che è la versione, ma una cosa molto importante, posso fare il deprovisioning della mia macchina virtuale. Il deprovisioning è l'azione necessaria per poter portare la mia macchina virtuale su Azure. Quindi prima di portare la mia macchina virtuale su Azure, grazie a questo comando di deprovisioning, faccio il deprovisioning della mia macchina. Okay.
Ok, quindi è fondamentale, cioè è una
Questo è uno
cosa
step
che devo
fondamentale.
fare, non mi piacerebbe oppure
No,
quando ho tempo, devo farlo.
questo è uno step necessario per poter portare la mia macchina virtuale su Azure. Vediamo una demo, Silvio, su
Sì,
come installare
certo.
l'agente Linux. Ok. Bene, mi collego a quello che è il mio sistema Hyper-V. Su questo sistema Hyper-V ho una macchina virtuale Red Hat. Come vi dicevo, Red Hat è stato introdotto il supporto recentemente per quanto riguarda Red Hat su Azure. Quello che posso andare a fare su questa macchina, a questo punto, innanzitutto mi collego alla macchina con un client SSH. Faccio login alla macchina. Molto bene, sono dentro alla mia macchina virtuale Red Hat. Faccio dei copia e incolla dei comandi per velocizzare quelli che sono vari comandi. Questa è una macchina Red Hat versione 7.1 e su questa macchina Red Hat vado a fare l'installazione intanto di quello che è il prerequisito per poter eseguire ed effettuare l'installazione del mio Azure Linux Agent, che è Python. Una volta completata l'installazione, che richiede pochi secondi, posso andare a reperire, grazie a questo comando, il mio Linux Agent. Quindi ne vado a fare download. Chiaramente qui do le varie conferme in fase di installazione del mio package Python. Parte l'installazione vera e propria, l'installazione è completata, ho installato il requisito del mio Windows Agent e ne vado a fare download. Ho scaricato il mio package rpm. Ecco che a questo punto posso fare, grazie al comando rpm, la mia installazione del Windows Agent. Effettuata l'installazione, chiaramente, come vi dicevo, è necessario fare il deprovisioning grazie appunto al comando deprovision.
Ok, quindi pochi passaggi,
Pochi passaggi,
non ci sta neanche mettendo più di tanto, anzi,
ha già
praticamente ha
completato.
già completato.
A questo punto ha disabilitato la password per quanto riguarda root e posso semplicemente andare a spegnere la mia macchina virtuale presente su Hyper-V. E
Quello
fare
che avrei
l'upload di questa macchina virtuale
su
su
Azure.
Azure.
Quello che avrei potuto fare, OverShell, ancora una volta, automazione del processo, ora che l'SSH è stato
È
introdotto
stato introdotto.
anche con il framework 5, quindi quello che sarà il prossimo modulo di PowerShell 5 al suo interno, io potevo collegarmi in SSH, lanciare i comandi che ci hai fatto vedere,
Corretto.
importare i command di PowerShell e fare l'upload, eventualmente già creare la VM, cioè automatizzare il
Automatizzare
processo.
tutto il processo grazie appunto alla presenza di tutti questi strumenti che vengono messi a corredo della piattaforma del sistema operativo, ma che si interfacciano già direttamente col mondo Linux.
Fantastico. Sono certo che chi ci sta guardando questa cosa non la sapeva, soprattutto un certo Fabio che ci guarda, secondo me non lo sapeva.
Dici che non lo sapeva?
Secondo me non lo sapeva. Ok,
Ok.
a questo punto il next step.
A questo punto il next step sarebbe quello di importare la nostra immagine direttamente sul mondo Azure, quindi lanciare l'upload. Possiamo farlo, lo facciamo molto rapidamente con alcuni comandi PowerShell. Anche in questo caso mi autentico ad Azure e vado a lanciare quello che è l'upload del mio UHD, chiaramente che ho già preparato, quindi che contiene la mia immagine Red Hat, direttamente su Azure. Ok, seleziono così come ho fatto prima. Vedete che i comandi PowerShell che sto lanciando adesso sono molto simili a quelli che ho eseguito in precedenza sulla parte di Azure Click.
Certo,
Quindi
certo.
seleziono la mia
Ancora una
subscription.
volta vedo il file che praticamente è lo stesso che avevi usato prima.
Esattamente, per autenticarmi su Azure. Ecco che a questo punto posso fare add Azure HD, gli dico qual è la location dove voglio caricare la mia immagine, quindi il mio VHD, vedete che è un VHD e non un VHDX, e da qui lanciare l'upload verso Azure.
Avrei potuto farlo via interfaccia grafica?
No, questa è una possibilità, le
Incredibile.
credenziali sono expired, le ho
Vabbè.
scaricate ieri, vabbè, però da qui partiva
Esatto.
l'upload verso il mio la mia
Quindi
subscription
devo
di
usare per
Azure.
forza
In questo caso devo per forza utilizzare un
PowerShell.
command del PowerShell.
Però,
Però
ancora una
è una
volta, è
riga.
una riga,
Esatto.
se mi ricordo di scaricare il file aggiornato, perché questa è una componente di security importante da mettere in risalto perché il file che scarichiamo da Azure scade in tempi molto brevi. Questo, anche per una sicurezza nostra, significa
Corretto.
che se qualcuno ci ruba il file, anche se dovesse mai conoscere i parametri, scaduto il token, fine.
Fine. All'interno di questo file di autenticazione c'è appunto un token che ha una durata limitata nel tempo.
Perfetto.
Torniamo quindi a quella che è la nostra presentazione. E a questo punto abbiamo visto come preparare la nostra macchina virtuale per far poi l'upload del nostro VHD su Azure. Chiaramente ho creato in precedenza uno storage account, quindi ho configurato quella che è la connettività verso Azure, dopodiché ho lanciato l'upload della mia immagine. Ecco, per preparare la mia macchina virtuale per poter poi fare l'upload, ci sono anche tutta una serie di step che dipendono molto dalla distribuzione che io ho. Quindi in base alla mia macchina CentOS piuttosto che Ubuntu, devo fare degli step differenti per preparare il tutto. Chiaramente avrei dovuto convertire la mia macchina, il mio formato dall'UHDX a UHD, questo posso farlo con ad esempio Hyper-V Manager oppure ancora una volta con dei command PowerShell. E come vi dicevo, è bene non avere un disco di swap per quanto riguarda il sistema operativo. Devo verificare che l'SSH è abilitato, configurato sulla mia macchina virtuale, perché poi è il canale che viene utilizzato per poter poi gestire la mia macchina
Anche
virtuale.
perché se me lo dimentico, Una volta che è su, no, non è che gli faccio un granché perché non ho più un punto d'accesso.
Esattamente. E poi elemento fondamentale è quello di fare il deprovisioning della mia macchina virtuale prima di poter fare l'upload, come dicevamo prima.
Se ti chiedessi in un modo un po' diverso, Azure Stack Recovery.
Azure Site Recovery, cosa vuoi sapere?
No, può essere lo strumento? Cioè, se ti dicessi Azure Site Recovery, tutto quello che abbiamo visto è ottimo. Potrei utilizzare Azure Stack Recovery in scenari del genere? Oppure non è ancora consigliato? Oppure per Linux forse non è la
Allora,
soluzione migliore?
Azure Site Recovery lo posso utilizzare anche con macchine virtuali Linux, quindi sicuramente è uno strumento molto utile anche per workload di tipo Linux. Quindi sicuramente c'è supporto e anzi vi invito a vedere anche le varie funzionalità. Purtroppo questa sessione non abbiamo
No, no,
tempo, però se no
però sai,
è
visto
importante
che
almeno
ieri
sapere che c'è.
abbiamo parlato un po' di più sul mondo VMware, mondo Windows, ma non siamo entrati nel
Nel
dettaglio di
dettaglio.
qual è la guest machine, visto che ora ci stiamo focalizzando su quello che è il mondo Linux, volevo capire se Azure Stack
Sì.
Recovery poteva essere una soluzione per comunque mettere in protezione quello che è il
Sì,
nostro
può essere
scenario.
sicuramente una soluzione che è approcciabile per questo tipo di scenario.
Perfetto.
Abbiamo detto l'ultimo step, quello che è le virtual machine, quello che sono le virtual machine extension. Fatto sono componenti software che possono estendere quelle che sono le funzionalità offerte dalla mia macchina virtuale. Posso aggiungere più virtual machine extension. Le posso aggiungere sia in fase di creazione della mia macchina virtuale, ma anche in un secondo momento, quando la mia macchina virtuale è già stata creata. E di fatto richiedono queste Virtual Machine Extension la presenza, ancora una volta, del mio Azure Linux Agent. La versione minima è la 2.0.6. Da questa versione minima in poi posso utilizzare le mie Virtual Machine Extension. E tutte quelle che sono le distribuzioni approvate delle immagini Linux presenti su Azure, sul Marketplace, hanno pieno supporto per quello che sono le Virtual Machine Extension. Quali sono le Virtual Machine Extension per Linux? Attualmente c'è il Custom Script, quindi la possibilità di eseguire, vedremo dopo con la demo, dei comandi direttamente sulla mia macchina virtuale Linux, ma anche la Virtual Machine Access, quindi ho la possibilità di resettare, ad esempio, il componente SSH presente sulla mia macchina virtuale Linux, piuttosto che andare a resettare la password di administrator con una procedura ben documentata, oppure anche posso, grazie alle Virtual Machine Extension, fare patching del mio sistema operativo Linux o Unix. Questo è un elemento molto importante. Perché? Perché chiaramente mi consente, tramite una customizzazione di un file di configurazione, di specificare quanto frequentemente patchare il mio sistema, quando patcharlo, quindi nel momento più opportuno, quindi in una finestra manutentiva, piuttosto che specificare che tipologia di patch installare e anche il comportamento in fase di riavvio, se fare un riavvio o meno dopo l'installazione delle mie patch. Ecco che in ambito Virtual Machine Extension in realtà ci sono anche delle novità che presto arriveranno nell'ambiente Linux, che sono le snapshot, e la possibilità anche di fare l'encryption della mia macchina virtuale Linux. Queste
No,
sono
normale.
delle novità sicuramente molto importanti in ambito Linux. Vediamo un attimo come poter utilizzare le mie Virtual Machine Extension su una macchina virtuale Linux. La macchina virtuale Linux in questione è questa. Mi collego, anche qui mi autentico. Cosa voglio fare con questa virtual machine? Scusate, ho sbagliato la password.
La password non è Pippo Baudo con la P e la B maiuscola,
Mi autentico quindi la mia macchina e voglio a questo punto andare a configurare delle estensioni di questa macchina virtuale per poter ad esempio installare Apache e impostare una pagina custom, una pagina web custom. Ecco. Vediamo innanzitutto con il comando che su questa macchina non è presente nessuna versione di Apache installata. Ok, no package found. A questo punto torno sul mio portale di Azure. Molto semplicemente vado a selezionare quello che è la mia macchina su cui voglio andare a applicare questa Virtual Machine Extension. Ok. Vedete che ho nelle varie step di configurazione RAM Extension. A questo punto posso andare ad aggiungere un'estensione. Quello che vado ad aggiungere è un custom script for Linux.
E lo sto facendo dalla console di Azure,
Direttamente
quindi non sto facendo niente di strano, è guidato.
è molto guidato. L'unica cosa che devo andare a fare è selezionare il mio script file. In questo caso, dopo andremo a vedere come è fatto questo file, lo seleziono, non sono previsti argomenti, ma eventualmente potrei andare a specificare, e gli vado a dare l'apply. Ecco,
E
a
quindi
questo punto.
cosa fa esattamente questo, al di là dell'installazione che abbiamo visto nel nome del file, ma com'è che si
Si
comporta?
comporta in questo modo, si interfaccia con l'agente installato sulla mia macchina e ne fa l'injection all'interno della mia macchina virtuale Linux e dei comandi che sono presenti all'interno del mio file SH che gli sono andato a passare. Andiamo a
E
vedere
lo
quindi
fa con la macchina accesa,
la macchina
immagino.
virtuale accesa.
Quindi, e anche dopo che l'ho deployata, quindi significa che io potrei partire da un'immagine vuota
Esatto.
e al posto di mettermi lì e accedere via SSH e digitare i tasti e fare tutta la procedura, non faccio nient'altro che dargli in pasto
Quegli
questo script.
script, esatto, che fa tutta una serie di
Fantastico.
configurazioni, a questo punto gli vado a dare in pasto lo script e la macchina virtuale, anche una volta che è già stata creata, va a configurare l'ambiente in base a quello che mi è scritto all'interno dello script. Diamo un'occhiata intanto allo script per capire cosa ci dobbiamo aspettare
Certo.
da questa demo. Di fatto, molto banalmente, cosa fa? Va a installare il servizio di Apache. Dopodiché va a fare il buget, quindi va a prendere un'immagine HTML che è stata pubblicata sul nostro sito di UGI System Center, la copia nella folder di installazione di Apache e a questo punto fa un restart del servizio per poi poter essere, diciamo così, disponibile a livello pubblico. Quindi,
Il get poteva essere anche un file zip che conteneva un sito web
esatto, un.
pronto all'uso che andava a decomprimere nella cartella principale e poi il mio Linux era già pronto a erogare un
Esatto,
sito
un sito
web
web,
basato su Apache.
è corretto, sì. A questo punto andiamo a vedere che sulla mia macchina virtuale, intanto l'extension è stata aggiunta con successo, gli diamo un attimo di tempo perché chiaramente gli ho messo restart del servizio di Apache, deve fare una copia,
Certo.
quindi devo un attimo lavorare, però l'esecuzione dello script è andata a buon fine. Quello che vado a vedere è sulla mia macchina virtuale se mi sono ricordato di andare a mettere l'endpoint, voglio raggiungere il nostro website che sono appena andato a installare e configurare a livello pubblico. Quindi innanzitutto mi copio il nome DNS della mia macchina virtuale
Certo.
e vado a vedere tra i vari endpoint, vedi che ho configurato l'endpoint web, chiamato web, sulla porta pubblica 80.
Quindi mi stai esponendo la macchina sulla porta 80.
Esattamente. Andiamo a vedere se.
Potrei aggiungere altre porte, potrei eventualmente fare
Sicuramente sì,
ACL.
posso fare delle ACL, andiamo a vedere molto rapidamente come è possibile farle. Direttamente dal portale posso aggiungere un nuovo endpoint, semplicemente gli do un nome, gli dico la tipologia di protocollo, se TCP piuttosto che UDP. La porta pubblica, quindi raggiungibile dall'esterno, e cosa corrisponde con la porta privata della mia macchina
Quindi
virtuale.
potrei fare anche NAT, volendo.
Sicuramente sì.
Ottimo, ottimo.
Andiamo a vedere quindi sulla mia macchina virtuale Linux. L'ho copiato, se non ricordo male, in temp. Ancora non è disponibile. Ma se accedo tramite browser,
Adesso
ok,
ci dice che non è
ancora
perché
non
sta
è
finendo di
raggiungibile, sta
copiare.
finendo di copiare nella cartella temporanea quella che
Perché deve ancora probabilmente installare il servizio di
Esatto,
Apache, perché se non è
ci
presente lo
vuole,
deve scaricare, quindi ci
esatto, ci vuole un
mette.
po' di tempo, però diamogli il tempo, poi nel frattempo concludiamo e vediamo se
Sì,
alla fine
vediamo
della
alla fine della
sessione
sessione
si è
se è andato
completato.
avanti.
Ecco, mi piace concludere questa sessione in questo modo. Il messaggio che deve arrivare è che Azure è un cloud open, aperto, nel senso che, come abbiamo visto in particolare in questa sessione, è possibile eseguire con tutta tranquillità dei sistemi operativi anche non Microsoft, quindi Linux, piuttosto che FreeBSD direttamente sulla cloud pubblica di Microsoft, ma anche a livello di management, database, device. E anche linguaggi di programmazione è sicuramente un ecosistema aperto, open source, quindi sul quale è possibile sviluppare non solo con quelli che sono i linguaggi oppure operare con i sistemi operativi proprietari di Microsoft, ma anche con tutti quelli che sono i linguaggi free, quindi anche tutti i vari sistemi operativi Linux, Ubuntu, SUSE, piuttosto che CentOS, tutti quelli che sono gli altri sistemi operativi. Alcuni link di interesse per quanto riguarda quello che abbiamo appena visto, ve li lascio, potete consultare, c'è ampia documentazione per quanto riguarda il workload Linux FreeBSD in ambito Hyper-V, ma anche su Azure, quindi davvero la documentazione è molto ricca. E finiamo con questa slide che ormai è diventato un logo, un mantra degli ultimi tempi. E vi ringrazio per aver partecipato a questa sessione.
Grazie Francesco, proviamo un attimo a buttare un occhio e vedere se ha
Se è
fatto
finito, dai,
qualcosa,
volentieri.
se ce l'ha fatta scaricare,
Se ce l'ha fatta?
se no fa niente.
No,
Niente.
ancora niente.
Va bene, sta ancora, probabilmente lo sta ancora
Lo sta ancora
installando.
installando.
Va bene, va bene. Io ti ringrazio per essere stato qui, bellissima sessione.